It's a project for Liverpool.
For the Liverpool Biennial.
For Liverpool Biennial.
Speciale Biennale di Liverpool.
Curator's Cut. Lorenzo Fusi ci parla di Touch and Go, il video di Cristina Lucas, alla luce del percorso politico, della base sociale, dell'economia, della morte manifatturiera e della storia sindacale di Liverpool. Touch and Go.
Sono particolarmente legato a quel lavoro in particolare perché la storia della città di Liverpool entra all'interno dell'opera di Cristina Lucas, però non in una maniera così letteraria, così banale. Cioè è un lavoro estremamente site specific, se così vogliamo, ma che si può presentare anche in altri contesti e comunque ne trattiene la capacità di trasmettere significato. Uno dei punti dolenti della città è naturalmente collegato alla sua storia economica e politica. Nel corso degli anni 80, principalmente fra la fine degli anni 70 e nel corso dei primi anni 80, durante il periodo del governo di Margaret Thatcher, la città di Liverpool era una delle più organizzate dal punto di vista delle associazioni dei lavoratori. La cultura sindacale era fortemente radicata nel territorio e naturalmente fortemente ostracizzata o comunque in posizione totalmente antagonista con quello che era il governo conservatore della Thatcher. Tanto era forte la capacità, diciamo, dei dimostranti, dei lavoratori così organizzati di contrastare il potere egemonico centrale di Londra, che gradualmente lo Stato ha cercato di creare una specie di caso esemplare di punizione, in maniera che tutta la nazione, al di là e al di fuori naturalmente di Liverpool, fosse consapevole del potere dello Stato centrale. E quindi Liverpool è stata punita in maniera eccezionale. Questa punizione naturalmente ha in qualche maniera piegato quasi nell'orgoglio la cittadinanza, ma anche ha avuto una conseguenza molto forte nella maniera in cui il mercato locale e l'economia locale si è sviluppata. Ne è succeduto un periodo di declino molto forte, forse uno dei più forti nel corso dell'ultimo secolo, un periodo di grande depressione, un periodo di grande tensione sociale ugualmente, e di repressione di rabbia. Era un po' una specie di polveriera, se vogliamo. A questo poi fra l'altro erano associate anche tutte le varie tensioni razziali, perché naturalmente nel momento in cui una città incomincia a soffrire dal punto di vista economico e nel momento in cui c'è un clima di, diciamo, di terrore, di violenza generale generalizzato, è più facile che la tensione razziale scaturisca e acquisisca, diciamo, una scala pubblica tangibile. Come risultato c'è stata una specie di continua emigrazione in luoghi più pacificati, in luoghi dove ci fossero più possibilità di lavoro. Naturalmente Londra è stata l'epicentro della centrazione della manodopera, ma è anche molto interessante considerare come Londra lo è diventato nonostante non fosse un centro manifatturiero, perché l'intera economia dell'Inghilterra e del Regno Unito non era più basata sulla trasformazione, ma sul mercato terziario e su quello economico. Quindi aveva perfettamente senso che le varie cittadine che erano dedicate appunto alle miniere, alla trasformazione dei materiali pesanti o alla realizzazione di oggetti, era proprio la vera produzione, mano a mano collassassero, perché tutto il sistema economico inglese principalmente era basato sul mercato finanziario. Quindi tutta una serie di elementi sono state le concause di una specie di graduale morte economica e quindi sociale della città. Molti edifici che naturalmente erano stati costruiti solo in ragione dello sviluppo industriale hanno perso la loro ragione di essere. Quando Cristina Lucas è arrivata, è rimasta affascinata da questo edificio che è nel pieno centro storico di Liverpool, fra l'altro in un crocevia strategico, che è un edificio di per sé estremamente ambiguo perché è fatto di due costruzioni diverse, di due epoche diverse, sono state accoppiate l'una con l'altra. Il prospetto, diciamo, che guarda verso la strada era uno degli alberghi storici di Liverpool, che si chiamava lo Scandinavian Hotel, l'hotel scandinavo, che era uno dei due alberghi più di lusso della città, insieme alla Delphi, che era naturalmente uno dei luoghi di congregazione della società buona che cercava nel viaggio verso l'altro lato dell'oceano, verso l'America, verso il nuovo mondo, sostanzialmente possibilità di investimento. Quindi c'erano naturalmente due flussi ben separati, per quanto spesso navigassero nelle stesse mezzi, che erano quelli della terza e della prima classe sostanzialmente. La Delphi e lo Scandinavian erano i luoghi della prima classe, per barche come il Titanic per intendersi, dove da una parte c'erano gli speculatori, dalla parte invece c'erano i rifugiati politici, c'erano i vari perseguitati, c'erano moltissimi galeotti che venivano mandati nel Nuovo Mondo e i disperati sostanzialmente che non trovavano lavoro qui o che erano manodopera solo saltuari. L'edificio dello Scandinavian è attaccato dalla parte, diciamo, posteriore a una delle fabbriche più grandi che c'era nel centro storico della città, un edificio di mattone maestoso che come ultima attività o impresa aveva un'impresa che si chiamava Europleasure Ltd. E il piacere europeo, che questa è la letterale traduzione del nome della fabbrica, naturalmente ha colpito subito la nostra immaginazione, anche perché naturalmente Europleasure anticipava, è nata come fabbrica o come attività commerciale molto prima dell'Unione Europea. E questa nozione di avere un piacere generale diffuso per tutta il continente, il vecchio continente, naturalmente già subito aveva in qualche maniera sollecitato la nostra curiosità. Dopo un po' di ricerca, perché la fabbrica è stata in disuso per quasi 30 anni, quindi si era un po' persa memoria in qualche modo, 20 anni, 25 anni più o meno, si era un po' persa memoria di quello che potesse essere prodotto all'interno dell'Europleasure, siamo riusciti a scoprire che l'ultima attività produttiva era quella della creazione di mobili da giardino e di tendaggi tipo quelli che vengono utilizzati per gli eventi temporanei, no? All'aperto, quindi qualcosa collegato appunto al piacere, cioè al leisure più che al pleasure, cioè al stare all'aperto e a vivere una vita, diciamo così, un po' più bucolica, più di intrattenimento, forse è la parola più giusta, che soprattutto in Inghilterra la cultura del giardino è molto forte, quindi aveva ancora un po' un retaggio, se vogliamo, in qualche maniera piccolo borghese, abbastanza accentuato. L'idea stessa che appunto la fabbrica e l'attività commerciale fosse crollata, naturalmente è anche in qualche maniera un sintomo del crollo di una società medio borghese che di fatto non esiste più. Iniziando a pensare, a parlare di questo edificio, ci siamo resi conto, agli occhi di tutti, che la città, soprattutto nelle parti inutilizzate, uno dei primi segni, diciamo così, del decadimento, sta nel fatto che i vetri vengono rotti. È molto interessante dal punto di vista psicologico come azione, perché se vogliamo dal punto di vista politico, di vera azione, se tu vuoi cambiare una situazione, semmai tiri una pietra verso un edificio che è occupato da qualcuno, perché vuoi dimostrare contro qualcuno. L'idea di tirare pietre a un edificio vuoto è un po' come, non so, sparare alla Croce Rossa, no? Non sembra avere una grandissima ragione. In realtà la ragione c'è, se uno ci pensa, perché la ferita morale di avere così tanti edifici importanti, molto significativi, che hanno segnato in qualche maniera la vita individuale e collettiva di una città, abbandonati, è l'esprimere, come dire, la disperazione nei confronti di un passato che non c'è più. È in maniera ellittica, indiretta, è una forma di contestazione molto, molto esplicita, ma che invece di essere orientata verso chi in qualche maniera quella situazione l'ha causata, sembra essere invece diretta a quelle che sono le rimanenze. C'è comunque una dinamica psicologica molto forte intorno a questo, che mano a mano che una zona è sempre più abbandonata, maggiore è la violenza che sembra chiamare. E questo è un meccanismo, un processo psicologico, è stato molto ben individuato dal punto di vista politico da Giuliani a New York, che è stato forse il primo politico ad aver pienamente compreso la relazione fra decadimento di un ambiente e relazione emotiva, psicologica, e quindi, diciamo, posizionarsi sociale e politico in un certo specifico ambiente fra le persone e il contesto. E infatti è stato il primo a sollecitare il ripararsi, il ristrutturarsi di edifici, incluso in zone della città di New York, che non venivano immediatamente occupate, ma semplicemente nel momento stesso in cui lo Stato, comunque il governo locale, dimostrava attenzione nei confronti di quelle zone cominciavano ad acquisire un connotato positivo invece che negativo. E quindi con Cristina siamo state un po' a parlare, a discutere di tutte le varie contraddizioni in qualche maniera collegate all'idea appunto dei vetri rotti e degli edifici abbandonati, e volevamo creare un'opera che potesse affrontare questi temi senza necessariamente appunto trovare una soluzione, però mettendo in risalto questa situazione abbastanza, non solo molto diffusa, ma anche abbastanza contraddittoria, cioè di questa violenza contro la propria frustrazione, che però è una specie di circolo vizioso, non porta un risultato vero. Da lì l'idea appunto di cercare di fare una specie di indagine di chi potessero essere le persone che avevano lavorato all'interno di quell'edificio e che nel periodo di maggior contestazione erano operai e attivisti presenti a Liverpool, e dargli la possibilità in maniera autorizzata di esprimere la propria frustrazione, però con il distacco di 20 anni o 30 anni di distanza, nei confronti di un edificio che in qualche maniera era ed è un simbolo di declino. E questo si è trasformato nel momento in cui, diciamo così, con l'intervento di Cristina è stato molto, credo, molto acuto, perché la distruzione era sistematica. Al contrario della distruzione, l'atto vandalico di per sé è dettato, diciamo, dalla violenza cieca, non c'hai uno schema, non c'hai un'idea di dove vuoi arrivare. E invece l'idea di voler rompere specificamente delle finestre per lasciare un messaggio è un costrutto intellettuale e quindi dà di per sé soddisfazione. E quindi siamo riusciti a portare insieme un gruppo estremamente eterogeneo di una quarantina di persone che appunto erano tutte di estrazione operaia, e di convincerli a prendere parte a questa azione collettiva, che è appunto una sistematica distruzione della superficie vetrata di questo edificio, che lascia una specie di scultura, una specie di monumento se vogliamo, che è un'iscrizione su vetri rotti che recita la frase touch and go. Touched come aggettivo era il titolo della mostra, naturalmente questo era già il primo richiamo, però anche la toccata e fuga in questo punto di contatto, che è molto subitaneo, no? L'idea di entrare in contatto con l'edificio, romperlo e scappare, voleva essere un'altra cosa, anche di aggiungere in qualche maniera una forma di leggerezza, se così vogliamo, cioè di non lasciare un autografo permanente, ma di lasciare qualcosa che fosse più etereo. Ma touch and go ha in inglese anche tantissimi altri significati, quindi è un po' più ambivalente di quanto non dica semplicemente toccata e fuga, insomma.
Radio Papesse è un progetto curato da Ilaria Gadens e Carola Haupt.